questo convegno e provo un po' a fare qualche ragionamento. Beh, va bene.
Non sentirà fastidio.
No, perfetto. Sul ruolo, l'opportunità e le possibilità che conferisce il concorso di progettazione. In questo senso mi fa piacere ci sia l'assessore, so che ci sono dei colleghi, forse per i colleghi dirò, ripeterò delle cose che possono essere un po' scontate, in qualche modo potrei anche in parte sovrappormi a quello che ha detto Giorgio, però insomma credo che ci sia da fare qualche ragionamento su ciò che vuole significare che può essere il concorso di progettazione per noi architetti, ma soprattutto per la società nella quale lavoriamo. Questa cosa che Lodovico Belgioioso dello studio BBPR, storico studio milanese del dopoguerra, dice sul concorso forse può in realtà in qualche modo condensare il senso del mio intervento e potrei anche smetterla qua probabilmente. Se vi leggeste questo probabilmente potrei non dire altro, perché insomma sappiamo quale può essere, quale deve essere il ruolo del concorso di progettazione, quali sono i suoi pregi, quali sono i suoi difetti, quali sono i suoi limiti. Quindi in un qualche modo in una visione non ideologica del concorso, però sapendo che è un elemento importante per trasformare il bene comune che è il nostro spazio collettivo della città e del territorio. Intervallo questo con qualche immagine, giusto perché non avevo immagini dell'architettura da proiettare, quindi in qualche modo così. Premessa forse banale che quando ho pensato questo breve intervento era appunto soprattutto direzionata agli amministratori che in un qualche modo ogni tanto non sanno bene, come sappiamo noi, che partecipiamo ai concorsi, quindi ci rendiamo anche conto di tutte le criticità e quindi anche del perché in Italia i concorsi non funzionano, perché poi Giorgio faceva degli esempi, sappiamo che basta varcare il confine svizzero per vedere i concorsi fatti bene e si sta di qua dalla frontiera e funzionano quasi mai. Allora, la questione è perché in realtà i concorsi di progettazione sono strumenti fatti per dare risposte concrete a problemi reali. E questo sembra una cosa banale, così come il fatto che i concorsi servano per selezionare le opere migliori per quel determinato problema, per confrontare più opzioni che ci possono essere. Ma perché questo funzioni c'è tutta una macchina che assicura un corretto funzionamento, che non è solo una macchina burocratica amministrativa, ma è un qualcosa di più complesso che ha a che fare con quella che è la nostra idea di città, di trasformazione degli spazi, di gestione delle risorse comuni e collettive. Qui intervallo queste immagini con una serie di manuali che esistono sui concorsi di progettazione, perché l'altro giorno quando stavo preparando questa cosa sono andato in studio, ho preso in una parte della scaffalatura un po' di cose, cioè, per dire che non è che ce la stiamo inventando questa cosa, è che noi la mastichiamo da qualche decennio, però i successi sono scarsi. Giorgio come Ordine di Bologna ci ha fatto vedere di alcune cose importanti e interessanti che accadono, noi come Consiglio nazionale abbiamo provato abbiamo fatto una serie di iniziative, qualche risultato c'è stato, però insomma non possiamo certamente essere soddisfatti per nulla. E questo perché forse ci raffrontiamo con un paese che ha delle peculiarità, siamo un paese straordinario ma anche esasperante, un paese che in qualche modo, io credo, questa è la mia opinione personale, che non creda nel progetto. Cioè, l'Italia, secondo me dobbiamo dircelo francamente, è un paese che non crede nel progetto, non crede nel progetto politico, non crede in un progetto sociale, non crede neanche quindi di conseguenza nel progetto d'architettura, che in qualche modo consegue alla volontà di dotarsi di una visione complessiva delle cose. E quindi, di conseguenza, io adesso poi non sto qua a leggere le cose che ho scritto, che penso possiate vedere alle mie spalle, però in qualche modo se non si valorizza la capacità e la cultura progettuale, che è una cultura che in realtà, se pensiamo al concorso di progettazione, non riguarda solo l'atto progettuale che facciamo noi, che è solo il termine, l'elemento terminale di una serie di altre cose, sono in realtà la programmazione politica e amministrativa che fanno le scelte, che pongono le domande, a cui noi progettisti diamo una risposta che deve essere più o meno corretta. Allora, se non c'è la programmazione a monte, tutto il nostro lavoro intellettuale e professionale non ha nessun senso. E in questo senso credo che l'assessore, quando ha introdotto quando ha introdotto la giornata, abbia colto perfettamente il tema e la cogenza di inscrivere un processo di individuazione dello strumento concorsuale all'interno di un percorso più ampio, che quindi in qualche modo chiede al concorso solo di risolvere dei problemi, identifica un progetto, come diceva Giorgio, e non un progettista. E quindi la strumentazione legislativa, ne accennava Giorgio, poi ci tornerò, in Italia è sotto i livelli della decenza, ma su questo ci lavoriamo, se ne parlava anche prima con Guendalina, è un problema gigantesco, lo sappiamo. C'è una questione imbarazzante che va detto, so che sembra volgare, però in questo paese c'è l'idea che il lavoro intellettuale possa non costare niente. Questo vale sostanzialmente per i medici che fanno volontariato, tanto di cappello, e per gli architetti che fanno i concorsi. Cioè, questo è un tema sul quale riflettere, che non vuole dire che noi non ci assumiamo la responsabilità di fare qualcosa di gratuito, a sbalzo, mettendoci in gioco, è che in realtà la tendenza è di svalutare questo lavoro, questo contributo, e esempio clamoroso di questo è l'uso del concorso di idee in luogo del concorso di progettazione, che credo che sia una delle cose più schifose che succedano nel nostro paese. Ovviamente contestualizzando, ci sono molte cose schifose, però evidentemente quella del concorso di idee è veramente una delle cose più orribili che ci capiti. Questo è un libro edito molti anni fa dal Consiglio Nazionale Architetti, quando ancora io avevo i pantaloni corti, che parla di concorsi di architettura, ha la cupola di Santa Maria del Fiore, che è stata appunto fatta su concorso, per citare, come fa Giannelli, i precedenti storici importanti. Allora, vicende e traumi, cioè sappiamo che il paese è un paese complicato che normalmente, come scrivo nella prima fase, antepone al progetto migliore quello più conveniente. Sappiamo che siamo una società un po' ruffiana, quindi normalmente vince il progetto che è politicamente, economicamente, socialmente, l'amicizia, il cugino, quindi sappiamo tutte queste cose. All'interno di questo c'è una visione burocratica del concorso, che fa norme folli, fa norme che curano in maniera esasperata tutti gli elementi formali di presentazione di un progetto. Cioè io ho fatto tanti progetti come concorrente, come giurato, e ne ho organizzati. E ho visto dei casi paradossali dove il 30% dei partecipanti a un concorso vengono esclusi perché la loro busta non è abbastanza trasparente per non generare il dubbio che un concorso fatto, tra l'altro, suddividendo la documentazione tecnica da quella amministrativa, possa generare chissà quale problema, cioè, e ci stiamo ad ammazzare su quelle cose, non rispettando il lavoro fatto dalle persone che si sono fatti un mazzo così per consegnare un lavoro, e poi in realtà non si guarda la qualità del progetto o non si capisce bene perché si fa quel determinato concorso. Questo è un grandissimo problema. E questa è una visione burocratica del concorso che ha innanzitutto l'apparato statale. Sappiamo che purtroppo ha una visione burocratica non solo sui concorsi di progettazione, forse solo su quello ci salveremo, sappiamo che è una cosa molto più complicata. Purtroppo anche le amministrazioni regionali e locali generalmente non producono leggi decenti e non producono strumenti di settore locali adeguati. Quindi in realtà all'interno di questo contesto si sta molto sulla sostanza della procedura del concorso, ma sulla forma della procedura del concorso, generalmente avendo una sostanza che molto spesso come documenti di inquadramento è assolutamente poco lungimirante. E questo in un qualche modo determina uno spreco di risorse, di talento, che è un delitto. Non è un caso che la gran parte dei progettisti italiani, soprattutto quelli under 40, della generazione Erasmus, prenda e vada a fare i concorsi e la loro professione all'estero. E questo, cioè, forse si dovrebbe, quando si parla di fuga di cervelli, io mi rendo conto che è difficile dirlo con 155.000 architetti in Italia, però questo è un problema per il paese, per il suo futuro e per il suo presente. Parlavo di traumi. Il trauma per chiunque si occupa di concorsi di progettazione in Italia è quello della Camera dei Deputati di Roma. Camera dei Deputati, ufficio della Camera dei Deputati, è stato bandito questo concorso nel 1966 con un bando fatto così, con una giuria ancora peggio, e hanno avuto questo risultato fantasmagorico di avere 18 primo premio ex aequo. Cioè, questo è un esito meraviglioso che ha fatto sì che quest'area che è posta a fianco della Camera dei Deputati sia 50 anni che è lasciata lì, che non so chi ce l'abbia presente, non ho avuto tempo di trovare una foto ieri sera quando ho finito sta cosa, mi sono dimenticato, volevo metterla, però è uno dei luoghi più schifosi del centro di Roma, assurdo, in un contesto dove quel trauma ha fatto sì che nessuno più pensasse di fare quel progetto, e giustamente l'Ordine degli Architetti di Roma ha riposto all'attenzione con un numero della rivista, dell'opinione pubblica e dell'assessorato, che purtroppo adesso in questo momento è caduto, quindi si era preso un impegno di fare qualcosa e ovviamente la giunta è caduta, sarà sfortuna, io non lo so, però sostanzialmente c'è la Camera dei Deputati, c'è la polemica sui costi degli affitti della Camera dei Deputati e del Senato nel centro di Roma, hanno lì questo spazio che di fatto funge da posteggio pubblico attaccato a piazza di Montecitorio. Vabbè. Questo è il contesto, quindi capite che quando, e come dice il collega che scrive l'articolo, quando uno Stato non trova forza e volontà di autorepresentarsi in un'architettura significativa al centro dei luoghi del potere, trasmette un messaggio di disimpegno e di sfiducia. Questo è il milieu nel quale facciamo e ragioniamo sui concorsi. E questo è il contesto, ma è appunto un contesto dove soprattutto la gran parte dei concorsi che vengono fatti, e spiace dirlo, ma la realtà è questa, arrivano da una non adeguata gestione amministrativa a monte, che quindi crea programmi insufficienti e che quindi ovviamente può avere dei risultati assolutamente non adatti e non adeguati all'importanza del tema. Allora, certamente la situazione che conosciamo non è semplice, perché abbiamo un numero grandissimo di progettisti in Italia, un numero molto elevato di bravi e buoni progettisti, un numero molto scarso di concorsi, e quindi la situazione, l'opportunità di lavoro, vabbè, lasciamo perdere che non è la sede di parlarne, però è evidente che l'importanza dal punto di vista professionale, ma anche diciamo di capacità della gestione del territorio e di dibattito culturale che possono avere i concorsi, un po' Giorgio l'ha detto prima, poi in qualche modo ci torno, però insomma la situazione complessivamente diciamo è mediamente schifosa. Ci sono però, nonostante la situazione mediamente schifosa, una serie di cose interessanti che sono successe in questi ultimi anni. Evidentemente l'esempio della provincia di Bolzano degli ultimi 20 anni, che ha fatto sistematicamente, in maniera programmata, i concorsi di architettura per tutte le opere pubbliche, poi quindi trascinando anche le opere private, è l'esempio. È un esempio che, detto tra di noi, credo che non funzioni, perché il vantaggio della provincia di Bolzano è di non essere italiana, cioè quindi credo che c'entri in qualche modo la radice culturale tedesca, che probabilmente conferisce un po' anche una maggiore serietà all'impegno che queste persone si prendono nei confronti del loro territorio e che purtroppo non ha pari nel resto del territorio italiano. Qualcosa è stato fatto in Alto Adige, qualcosa è stato fatto in provincia di Trento anche, qualcosa è stato fatto in maniera un po' sparsa nei vari territori italiani da nord a sud, in base soprattutto all'impegno di qualche folle che fosse sindaco, assessore o architetto o presidente di un ordine, che ha deciso, non si capisce bene perché, di immolare la propria esistenza a questa causa che spesso sembra persa. Recentemente l'Ordine degli Architetti di Milano, un po' su quello che ha fatto Bologna, ha prodotto una piattaforma specifica per i concorsi che ha concordato con il Comune, e che quindi in qualche modo ha sottomesso a tutte le folli procedure legislative esistenti, facendo sì che attraverso questa piattaforma si potessero fare dei concorsi in due fasi, non in una fase, perché questo è uno degli altri temi significativi che tornano, e che fine 2013 ha bandito una serie di concorsi di progettazione internazionali con centinaia di progettisti che appunto in prima fase portano una o due tavole a tre e poi vengono selezionati per la seconda fase. Questo è uno strumento che si è visto che funziona, e così come anche il caso di Bologna funziona in modi e tempi certi, perché la grandissima menzogna che c'è sui concorsi è che costano di più e che durano molto di più. Cioè, costano di più e durano di più se sono fatti male, cioè, andrebbe aggiunto, perché se no sono degli strumenti chiarissimi, semplicissimi, che vanno fatti con serietà. E certo che se poi uno ci mette 6 mesi a convocare una giuria, come è capitato a me, non è che è colpa dello strumento concorsuale, è colpa del fatto che probabilmente la persona che doveva farlo non aveva voglia, non ci credeva o quant'altro. Quindi questo per dire che nonostante questo Paese e come funzioni o non funzioni questo Paese, ci sono una serie di esperienze positive da prendere a esempio e a modello. L'esempio appunto di Bologna è che in un anno si è passati dal bando che esce alla realizzazione dell'opera. Certo, un'opera abbastanza, diciamo, modesta come dimensioni, ma non sarebbe cambiato se fosse stato adottato per una scuola, ci sarebbe voluto un anno in più per costruire il manufatto, però saremmo stati in grado di avere tempi certi. E poi, insomma, voglio dire, il privilegio di lavorare con l'ologramma di Peter Eisenman, che parlava dal suo iPhone, è stata una tale figata che devo dire, devo ringraziare ancora Giorgio per questa opportunità. Invece, devo dire, tutto questo però si iscrive in un contesto abbastanza terrificante rispetto al codice appalti, quello esistente e quello nuovo, che sembra non avere risolto niente nonostante tutte le promesse, ma anche la mancanza di una cosa che noi come sistema degli ordini diciamo da sempre, di una cavolo di legge sull'architettura che promuova la qualità architettonica e quindi sarebbe l'elemento trainante per un processo serio di trasformazione di queste tematiche. In Francia è da diversi decenni che hanno questa legge, in Italia è che in qualche modo coordina gli interventi pubblici e impone il concorso di progettazione architettonica sulle cose importanti. Poi chiariamo anche una cosa, non è che noi diciamo che il concorso deve essere fatto su qualsiasi cosa, naturalmente ci possono essere una serie di elementi di discernimento sulle cose per quale utilizzarlo o quali no, è che la scusa che in Italia non lo si, cioè nel dubbio dice ma lo utilizzo o no, no, non lo utilizzo e quindi va così. La cosa imbarazzante è che io ricordo da quando Giovanna Melandri era ministro nel 1996, ministro della cultura, ha promesso la legge sulla qualità architettonica, non l'ha fatta, e dopo di lei non l'hanno fatta tutti gli altri ministri dei governi che si sono succeduti, che formalmente l'hanno in qualche modo sposata, ma che poi in realtà non hanno fatto nulla. Questo perché evidentemente non rientra nelle priorità, ma secondo me rientra in una sorta di vulnus culturale e politico che ritiene che questi non siano problemi importanti e che in qualche modo poi alla fine si giustifica col fatto di non credere nella qualità del progetto. E questa è la mia idea. Adesso c'è il buon Luigi Zanda che sta provando con una proposta di legge sulla qualità architettonica, speriamo che ce la faccia. Io dopo tanto tempo ho un giustificato scetticismo, ma mi auguro assolutamente di sbagliarmi. Evidentemente è chiaro che in questo contesto il significato del concorso di progettazione architettonica è comunque molto importante, quindi quei pochi concorsi che si realizzano bene hanno un grandissimo significato simbolico ma anche materiale, che possono valorizzare i progettisti e possono soprattutto valorizzare la cultura del progetto. A integrazione di quello che si diceva prima, a me personalmente, devo dire provocatoriamente, non me ne frega nulla se vince il progettista giovane o anziano, anche perché io incomincio a far parte degli anziani, quindi però vorrei che vincesse, cioè che devono esserci le condizioni perché vinca il progetto migliore, cioè, perché ci può essere un bravissimo anziano o un pessimo giovane, non è quella la caratteristica. La caratteristica è che deve vincere il progetto di qualità. E questo progetto di qualità, per ritornare, viene determinato dalla chiarezza delle richieste che vengono espresse e dal modo in cui il bando è fatto. Allora, chiarezza. Chiarezza vuol dire chiarire gli obiettivi. Chiarire gli obiettivi vuol dire fare una buona istruttoria preliminare, cosa che normalmente non si fa mai. I concorsi in Italia nascono quando l'assessore di turno vuole togliersi dalle scatole il presidente dell'ordine degli architetti locale che lo sta massacrando chiedendogli un concorso, cioè sì, fai un concorso lì piuttosto che per un problema. Così non funziona, cioè nel senso che così va benissimo, perché così non vorrei aver fatto scappare l'assessore, nel caso mi scuso. quindi c'è tutto il tema dal punto di vista burocratico amministrativo della gestione dell'istruttoria preliminare, che molto spesso viene fatta poco e viene fatta male. Non sto qua a parlare di tutta la polemica sul 2% che viene dato alla progettazione negli enti pubblici, perché non è quella la sede, però la questione è che se si fa un concorso va programmato allo stesso modo di una qualsiasi opera pubblica. Si deve sapere quando inizia, quando finisce, devono essere fatte tutte le verifiche di natura tecnica, devono essere fatti i rilievi, devono essere fatte tutte le stesse cose e si deve sapere quando quell'opera si realizza, se no il concorso non ha nessun senso. E in questo senso si devono poi quindi definire le risorse, perché questo è uno degli altri grandi temi dei concorsi in Italia e del perché i concorsi spesso non funzionano, perché non ci sono le risorse. Se non ci sono le risorse, spesso non ci sono le risorse per la progettazione, non ci sono le risorse per la realizzazione, per cui si arriva alla fine di troppi concorsi, fortunatamente non tutti, adesso io forse mi sto facendo prendere dalla mia congenita amarezza o sfiducia, però certamente, fortunatamente ci sono delle tante positive eccezioni e spero che dopo i colleghi ce ne parleranno, però è chiaro che quando si bandisce un concorso si deve avere un calendario preciso delle cose che si faranno e delle risorse che si andranno a stanziare per fare quelle cose, se no sostanzialmente, a meno che il concorso non serva quale elemento di reperimento di fondi sempre fantomatici e improbabili, viceversa il concorso non serve a niente e rischia di essere un grande lavoro fatto per poco costrutto. Questa è una copertina del 99 delle linee guida dell'Ordine degli Architetti di Bolzano, con i quali io da Presidente dell'Ordine degli Architetti di Sondrio e una decina di altri Presidenti in giro per l'Italia lavoravamo sulla promozione dei concorsi di progettazione nello scorso millennio. Quindi, cos'è? Ovviamente l'operatività del concorso ha con sé tutta una serie di elementi costitutivi che possono essere buone pratiche, che possono essere elementi che in qualche modo consentono una corretta gestione del concorso di progettazione. E queste cose costano. Cioè, allora, bisogna anche capire che l'ente che bandisce un concorso deve essere l'ente. Adesso io dico l'ente perché c'è un po' quest'idea che siamo costretti più o meno a superare che il concorso sia pubblico, poi in realtà non è vero, ci sono tanti bei concorsi privati, però diciamo, l'imprinting del concorso pubblico è particolarmente importante nel momento in cui l'architettura collettiva che risponde ai bisogni di tutti quanti, che viene pagata con i soldi della collettività, dovrebbe essere fatta particolarmente bene, cioè se un privato fa una cattiva architettura si può essere anche dispiaciuti. Se il pubblico, se lo Stato, se i nostri comuni fanno una cattiva architettura non va bene. E allora il concorso in questo senso è l'elemento di civiltà che contraddistingue la scelta più corretta dei progetti. E quindi è evidente che tutti questi costi non si può pensare che non esistano, che esistano solo se c'è un conferimento di incarico, ma che non hanno senso se si fa il concorso. Perché questi sono dei costi, non sono dei costi in quanto tali, ma sono degli investimenti che vengono fatti sulla qualità e la sensatezza del lavoro che viene fatto dopo e quindi della buona riuscita del concorso. Ne cito alcuni a casa, cioè cosa fa il RUP o il responsabile del procedimento rispetto al concorso? Normalmente i comuni danno tutte le responsabilità al RUP, poi se ne fregano completamente e c'è un poveretto ingegnere o architetto che tra le altre mille cose si deve preoccupare di questo e di solito lo fa male. Per farvi un esempio, in una delle giurie in cui sono stato abbiamo chiuso i lavori, dove eravamo con Marco Mulazzani, abbiamo chiuso i lavori nel, mi sembra, giugno dell'anno scorso, non è ancora stato annunciato il vincitore, perché il comune sta, non, per carità di patria non dico il luogo, che però è un luogo dell'altissima Italia, il comune sta ancora facendo le verifiche sulle caratteristiche dei premiati, cioè quindi arrivando alla follia di verificare le caratteristiche tecnico-amministrative di quelli arrivati secondo, terzo e quarto, che cavolo, prendono 2.000 euro di rimborso e io devo andare a vedere se questi, cioè siamo, in realtà questa cosa sarebbe stata bypassata se ci fosse stata la figura del coordinatore del concorso, tradizionalmente presente in Alto Adige, in Austria e in molte nazioni europee, che in qualche modo mette assieme la documentazione, prepara il bando, risponde alle domande, fa fare i sopralluoghi e tutto quanto. Insomma. Però chiaramente quando si va da un'amministrazione a dire guardate che c'è un professionista che viene pagato 5-10.000 euro per fare questo lavoro o 20.000, non so quello che deve essere, sembra che si vada a rubare e quindi questo è imbarazzante. Allora l'Ordine degli Architetti dice ma te lo faccio io gratis, forse sì, magari, insomma. Come sappiamo poi il lavoro fatto gratis viene mal considerato, un po' come capita con il lavoro degli architetti. Queste cose consentono di identificare la procedura più adeguata, perché naturalmente noi siamo per il concorso in due fasi, ma questo non è detto che sia necessariamente la cosa più adatta, però normalmente quella, il concorso aperto a due fasi è quello che serve. ma potrebbero esisterne anche altre modalità. C'è garantire la qualità complessiva di bando, scusate, e procedure amministrative, la qualità della documentazione tecnico-amministrativa, che nella grandissima parte dei casi è insufficiente e inadeguata al lavoro che viene svolto, e definire tutta la gestione delle procedure digitali, cioè capire se deve essere utilizzato la piattaforma esistente, fatto un mini sito, come si fanno le risposte, dove si danno, tutto questo, che sono tutta una serie di questioni che sono puntuali, banali e molto, molto sciocche, e molto terra terra, che però se non vengono affrontate nel modo adeguato rischiano di inficiare anche un bellissimo concorso, una bellissima iniziativa. Un omaggio a un collega che ha scritto tanti anni fa questa cosa. Questione fondamentale, la qualità della giuria. Ovviamente la qualità della giuria è l'elemento determinante per ottenere un risultato soddisfacente. Senza una giuria di qualità questo è impossibile da ottenere, a prescindere dalla qualità dei progetti presentati. E qui si apre tutta la questione di come viene nominata la giuria. Allora, ci sono tutta una serie di questioni, in parte culturali e in parte di tipo normativo. Questioni di tipo culturale ci dicono che molti comuni o molti enti banditori, i privati no, perché in fondo i privati hanno un interesse molto chiaro. Il privato, se bandisce un concorso, vuole il risultato migliore con le caratteristiche più rapide, con i tempi più rapidi, con le caratteristiche tecniche più adeguate. Il pubblico non si capisce mai bene qual è il fine secondo il quale bandisce un concorso. Siamo in una società levantina che quindi in questo senso non ci dice mai qual è il fine reale di un concorso di progettazione. Allora anche la giuria diventa un elemento molto particolare e peculiare. È chiaro che la giuria deve essere fatta da professionisti, da progettisti, da tecnici, da cattedratici, da chi vogliamo, però dotati di esperienza professionale e soprattutto di grande autonomia intellettuale, cioè non devono essere asserviti alla giuria, all'ente banditore. L'ente banditore deve essere giustamente rappresentato, perché un ente banditore che non è rappresentato in una giuria subirà quell'esito, non riuscirà a indirizzarne i principi, però non deve essere unico componente della giuria, perché sarà certamente un pessimo giudice. Questa è la copertina del mensile del periodico dell'Ordine degli Architetti di Roma dedicato alla vicenda del concorso del 66-67 alla Camera dei Deputati, che potete scaricare online, che vi consiglio di, ritengo sia una cosa, una lettura istruttiva. Allora, questione anonimato giuria, casino tipicamente italiano, cioè in tutto il mondo si fa, quando io faccio un concorso so che la giuria è composta da Alessandro Tassicarboni, Guendalina Salimei, eccetera, eccetera. E so, e dico, bene, questo è un elemento di garanzia della qualità, sono persone serie, oppure dico no, sono le persone che hanno un modo di intendere l'architettura che non mi piace, non partecipo. E questo, cioè, è una cosa, cioè, di una linearità che appare incontrovertibile. In verità l'attuale codice appalti e i regolamenti che lo caratterizzano dicono cose opposte, perché dove si parla di concorsi, cioè, nell'allegato si dice la giuria deve essere presente ab inizio, perché è chiaro, perché qualunque idiota che fa un concorso, cioè, deve sapere come funziona questa cosa. Invece in realtà l'articolo che parla dei concorsi sul codice appalti vigente fa una confusione infernale tra cosa sono i concorsi, per cui in realtà equipara una gara per l'affidamento di un incarico di costruzione di un viadotto, o piuttosto che per il conferimento di un servizio a un'impresa, a una gara di progettazione, che sono cose completamente diverse. E ovviamente ha il retropensiero che qualcuno voglia fotterti, per cui dice no, allora, cioè, la giuria tu non la sai finché non sono state presentate tutte le offerte, perché è ovvio che se l'impresa X sa che c'è in giuria Simone Cola, che è uno corruttibile o un suo amico, ci pensa prima. Ovviamente questa cosa qui non vale per i concorsi, perché cosa succede? Succede che la giuria fa il suo lavoro, il concorrente decide di partecipare o non partecipare al buio, cioè dice boh, la giuria chi sarà mai, un'entità astratta, partecipo. La giuria fa il suo lavoro, poi quando ha fatto il suo lavoro e fatto la sua graduatoria, apre apre le buste con i nomi dei partecipanti. Apre le buste con i nomi dei partecipanti e scopre con magari grande terrore che il vincitore è cugino di uno dei membri della giuria. Questo purtroppo in Italia può accadere e ogni tanto accade. Allora, questa cosa qui è totalmente insensata. La giurisprudenza ovviamente conferma l'impostazione più restrittiva e stupida della legge, cioè tutte le sentenze date che pensano solo ed esclusivamente a limitare il malaffare negli appalti pubblici o nelle gare per il conferimento degli incarichi sulla base dei curricula, applicano questo ragionamento ai concorsi di progettazione e quindi creano oggettivamente un grossissimo vulnus rispetto alla qualità dei concorsi che vengono fatti in Italia. E qui cito alcune cose che sono un po' da pornografo da andare a controllare puntualmente, che però credo siano degli elementi incontrovertibili dal punto di vista legislativo e formale. Ovviamente questo crea una situazione grave, paradossale, che speravamo il codice nuovo risolvesse. Abbiamo qualche serio dubbio, speriamo che prima o poi qualcuno riesca a far capire questa cosa, però è anche vero che di fronte a questo scempio o il comune decide, il comune, l'ente banditore, decide di rendere pubblica la giuria lo stesso, io voglio vedere con che motivo una persona fa ricorso, cioè, perché qual è il problema, cioè, voglio dire, oppure, cosa forse più cautelativa per chi bandisce il concorso, identifica comunque il profilo delle persone che faranno parte della giuria, perché, e può farlo attraverso titoli, cariche, piuttosto che elementi che fanno intuire chi potrà essere il partecipante. Perché viceversa si tratta di una sorta di roulette russa e questo è oggettivamente un problema da affrontare. Ah sì, questo è un... fa parte della mia biografia, è una cosa che ho appeso in studio e appunto si chiama Architetti da concorso, galli da combattimento, è un disegno che ha fatto durante un consiglio dell'Ordine degli Architetti di Sondrio un bravissimo collega e architetto che osservava noi che litigavamo sui concorsi di architettura nel 1997, quindi me lo porto dietro come memento, peraltro lui rischiava di essere stato sospeso per aver partecipato al concorso di Piazza Venezia a Venezia negli anni 90. Insomma. I costi della giuria, altro tema difficile da trattare, che quando si parla di denaro sembra sempre di essere volgari, però in realtà la giuria costa. La giuria ha dei costi di trasferta, ha dei gettoni di presenza se si vogliono persone qualificate, è inutile raccontarci bugie. Allora, se si deve fare volontariato per una giornata, va bene, tutti lo fanno volentieri. Se una giuria per il concorso complesso deve riunirsi per 10 giorni, non può farlo per puro volontariato. Questa è una cosa che si finge di non capire, ma si finge di non capire, è vero, c'è la crisi economica, tutto quanto, le difficoltà, però è una questione culturale. Se si investe su un processo, si deve credere in questo processo e dare agli strumenti che servono per attuare questo processo tutte le condizioni affinché lavorino nel modo migliore. Questo vuol dire accettare di avere dei costi, scegliere delle persone adatte, utilizzare tutte le opportunità che le tecnologie consentono. Giorgio, parlando prima della giuria che abbiamo fatto per il memoriale della Shoah di Bologna, diceva la prima fase con quasi 300 progetti, ognuno l'ha fatta per prendere conoscenza delle cose, l'ha fatta da casa propria, da un proprio studio. Abbiamo visto, siamo scambiati delle idee, abbiamo fatto delle cose su Skype, però poi alla fine, a parte Eisenman, anche per motivi logistici e di costi non riusciva, ma comunque era presente in maniera digitale, ci siamo visti in faccia, abbiamo cominciato a sfogliare le cose e la seconda fase è stata fatta in presenza. Questo per dire che la giuria è l'elemento fondamentale. Se la giuria funziona male o è mal composta, non si renderà conto di quelli che sono i progetti buoni e i progetti cattivi, quindi l'esito sarà a rischio del concorso. Omaggio all'iniziativa di Bologna. Progettisti a costo zero, questa è un'altra cosa imbarazzante, faccio un po' la figura di quello che parla sempre di soldi, in realtà non è così, però è vero che questo equivoco sul lavoro volontario gratuito andrebbe un po' chiarito, perché è vero cioè che noi architetti siamo probabilmente gli unici professionisti che in qualche modo decidono di fare gratuitamente, di sottoporsi a un giudizio in modo gratuito, quindi investendo su se stessi. Lo si fa per passione, per senso civico, per opportunità professionali, per vanità, per mille motivi. Mai visto dei commercialisti che facciano cose di questo genere, però adesso dico tanto per dire, cioè nel senso che voglio dire, in questo senso credo che noi abbiamo una specificità abbastanza interessante, insomma, quindi, però, cioè, questa è una cosa e l'accettiamo, non è che poi uno si arrabbia se arriva secondo, rimane deluso se arriva quinto, se non lo premiano neanche, cioè, non hanno capito, perché cioè, uno dice, no, era bellissimo ma non l'hanno capito, insomma. Però, una cosa è questo, una cosa è lavorare senza, gratuitamente o senza nessuna tutela o alcuna prospettiva, cosa che molto spesso si fa nei concorsi che vengono fatti in Italia, perché laddove non ci sono le risorse per andare avanti col concorso, laddove ci sono dei rimborsi ai limiti del ridicolo, beh, insomma, la questione va affrontata seriamente. Quando mi è stato detto, cioè, parliamo del perché un'amministrazione dovrebbe fare un concorso. Certo, il concorso è un grande elemento di democrazia urbana, di conoscenza del territorio, di scambio di esperienze, di in qualche modo capacità di innervare il dibattito culturale in una città. Perché una cosa è dare un incarico diretto, una cosa è avere qua 50 progetti in mostra al Workout Pasubio che ci dicono queste sono 50 visioni diverse della città e noi abbiamo scelto quella lì e su quella iniziamo a lavorare. Questo è una cosa fortissima, però insomma bisogna anche pensare che non è che se abbiamo lì 50 progetti, i calcoli erano fatti prima, cioè 3.000-5.000 euro a concorso sono delle cifre certamente sottostimate. Allora, il concorso non è un modo per ottenere dei progetti low cost e questo è un grande equivoco che c'è in Italia. Cioè questo sembra che, cioè, quando vediamo i bandi e i budget messi sui bandi di concorso pubblicati quotidianamente da Europa Concorsi, questo ce lo chiediamo seriamente ed è un problema sul quale dobbiamo lavorare tutti quanti, come progettisti, come ordini, ma anche come amministratori, io credo. Il concorso è una scelta culturale sulla quale si deve investire pagando in modo decente. Io ho messo decente, ma sarebbe il termine sarebbe adeguato, non decente. Questi sono dei concorsi fatti dall'Ordine di Milano con la piattaforma Concorrimi. Questa questione, concorso di idee, concorso di progettazione, già stata accennata prima. Il concorso di idee è una cosa specifica, cioè io faccio il concorso di idee se ho bisogno di una visione particolare su un comparto molto ampio, su un tema talmente difficile da trattare, per cui francamente non riesco ancora a impegnarmi a fare un concorso di progettazione su qualcosa di specifico, chiedo datemi delle idee, faccio una consultazione, ma questa è una cosa rarissima. Cioè è una cosa che vale per dei comparti strategici o degli ambiti talmente particolari che una tantum ci dovrei ricorrere. In Italia credo che la statistica non ce l'ho, ma credo che il 98% siano concorsi di progettazione. Ma perché sono concorsi di progettazione? Per poter non dare l'incarico, perché costano di meno e perché nei bandi c'è sempre quella fottutissima frase che dice ci si riserva la possibilità di non conferire l'incarico qualora il progetto non soddisfasse le esigenze dell'ente banditore. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, se un ente banditore bandisce un concorso, fa un brief chiaro, cioè, le esigenze sono quelle. Poi il vero problema è ti piace o non ti piace? Allora, non è la questione ti piace o non ti piace, è la questione di dotarsi di una giuria qualificata che decida e partecipata ovviamente dall'ente banditore che non deve essere appunto espropriato delle proprie peculiarità, ma che decida che per quel tema quello è il progetto migliore e non è il progettista migliore, perché poi sappiamo cosa c'è dietro tutta questa, sempre il problema molto provinciale che abbiamo, che poi magari in realtà c'è il sindaco che dice ma non era meglio che vincesse quell'altro che è arrivato terzo, che magari mi dà più garanzie, è mio amico, è mio cugino, eccetera. Allora, questo equivoco è un equivoco terrificante che andrebbe smentito. Si devono fare i concorsi di progettazione. Se io devo fare la scuola, se devo fare la piazza, è un concorso di progettazione, non è un concorso di idee. E io, se bandisco il concorso di progettazione, devo avere anche l'onestà intellettuale di dire io bandisco questo concorso, lo faccio nel modo migliore e chi vince si prende l'incarico, punto. Ovviamente, vabbè, questa è la conclusione e questo spiega perché in Italia non si fanno pochi concorsi, si fanno male e non si danno incarichi. In Svizzera concorsi di progettazione, io ci abito a 20 km dalla Svizzera e la detesto cordialmente come posto, però santo Dio, per i concorsi di progettazione, cioè, veramente vorrei davvero essere nato dall'altra parte del confine. Conferimento dell'incarico, questa è un'altra questione. Allora, c'è tutta la questione della gestione del post concorso, vi ho detto prima, cioè 7-8 mesi per non sapere l'esito di un concorso nazionale finito bene, tra l'altro, però con procedure demenziali, non è ancora stata fatta una conferenza, una mostra, una illustrazione dei progetti, eccetera. Conferimento dell'incarico è ancora peggio, perché i bandi molto spesso non chiariscono in modo chiaro cosa si fa una volta finito il concorso. Uno, perché non mettono a bilancio le somme da destinare ai progettisti. Due, perché se fanno quello, che è già un grandissimo passaggio, l'ultimo concorso che ho vinto ho fatto un progetto esecutivo, poi ho consegnato il progetto esecutivo, hanno sciolto la provincia di Sondrio presso la quale ho vinto un concorso coordinato per tutto il sistema delle rotatorie, eccetera, mi hanno detto, guardi, mi hanno mandato una bellissima lettera dicendo, guardi, cioè, non è più tra le nostre priorità. Beh, meno male hanno pagato, però insomma, vabbè. Per non parlare dei concorsi vinti e non realizzati, che sono un'altra tragedia umana della quale non vogliamo trattare adesso. Però, voglio dire, non essendoci la continuità tecnico-amministrativa di queste cose, molto spesso tu vinci il concorso e non ti viene dato nessun incarico. Ti viene dato l'incarico e non ci sono i soldi per fare le opere. Diciamo, io sono caduto quest'ultima volta in questo gorgo. Ma questa cosa qui, cioè al di là della delusione, del giramento di scatole di chi ha partecipato e in qualche modo anche della disillusione della comunità. In fondo la comunità vede un progetto illustrato sui giornali, nelle mostre, e poi sparisce. Perché? Chissà, poi perché l'architetto è sparito con i soldi, è stato, non so, è una cosa totalmente sbagliata dal punto di vista politico. Cioè, in un qualche modo questo crea tutta una serie di frustrazioni che, insomma, sarebbe meglio evitare. E quindi li si potrebbero evitare con la chiarezza a monte, che appunto dicevo prevede anche cataloghi, mostre, tutto quello che è a corredo per la socializzazione degli esiti di un concorso. Complesso poi ulteriormente il conferimento dell'incarico quando ci sono le risorse per tutte le caratteristiche tecnico-amministrative che questo comporta, e il consiglio in questo senso è di capire a monte tutte quelle che sono le forme per consentire a chi ha vinto il concorso di fare il lavoro. Perché ovviamente cosa succede? C'è questa pratica dell'avvallimento, che è una delle poche cose interessanti che sono uscite negli ultimi anni, che se il concorso è fatto da un neolaureato trentenne talentuosissimo, non avrà le caratteristiche tecniche normalmente per poi poter fare quella scuola da 5 milioni di euro che gli è stata assegnata. E questo è un problema. Allora cosa fa? La prende il vecchio professionista che ha fatturati grandissimi ma progetti orrendi? No, l'esito è che questo vada a prendersi qualcuno che in qualche modo garantisce in base alle sue capacità tecniche. Allora queste cose vanno chiarite bene prima, se no normalmente, mia esperienza, l'amministrativo del comune dice: io non ti posso dare l'incarico, non c'era scritto sul bando in maniera esplicita come fare, tu non hai le caratteristiche, faccio un'altra gara. Questo alla faccia della qualità architettonica. Questo determina che si chieda uno sforzo proporzionato. Cioè, normalmente i premi dei concorsi sono molto ridotti, sono insufficienti, se tutto va bene coprono le spese. Allora è corretto dire, va bene, gli architetti fanno volontariato sociale, le amministrazioni non hanno i soldi per pagarli, eccetera, cerchiamo di fare dei concorsi che siano in un qualche modo che trovino un punto di equilibrio, cioè chiediamo un numero di elaborati corretti rispetto a un investimento che può essere fatto e cerchiamo di dare dei premi che in un qualche modo siano corretti. E quindi diciamo, qui si può vedere, vabbè, ecco, cito questa cosa, vi faccio vedere dopo, cioè uno dei temi è la inadeguatezza degli elaborati che vengono richiesti a fronte anche dei premi che vengono dati. Qui vi cito cosa che normalmente in altri paesi non accade. Perché, come scrivo, una cosa è fare volontariato civico, altra è cercare di campare col proprio mestiere, perché questi sono dei temi da analizzare seriamente. Questo è un master plan di Milano Marittima che chiede una tavola a zero e 5 tavole a 1 a fronte di un primo premio di 8.000 euro. Ma poi, cioè che vabbè, diciamo, è un, è un rimborso molto basso. Questo l'ho trovato l'altro giorno, mi è arrivato in studio, ho detto che è una zona che conosco bene, potrei anche partecipare, poi vado a leggermelo. Il comune però alla fine dice che se non gli piace il progetto vincitore non assegna nulla, dal 50% dell'ammontare dei premi, perché già cazzo c'ha 8.000 euro, cioè per il primo, diceva, no, gli diamo 4 perché non è molto bello. Poi... Sì, beh, vabbè, questo va a san dire, questo era evidente. E ovviamente l'idea diventa sua, per cui fa quello che vuole, cioè non è che poi dice no, ti do l'incarico, no, io faccio quello che, magari ci faccio un'altra gara, magari ci me lo fumo, non lo so, insomma. E in più la commissione giudicatrice è fatta da 5 membri, boh, sarà fatta, insomma. Nominata, non si capisce, cioè praticamente potrebbero essere, cioè, capite che io da un lato, per carità, voglio dire, io mi rendo conto che il comune di Cervia ha, si pone, perché poi il documento preliminare, mi sono andato a vedere, cioè pone dei problemi serissimi di consapevolezza su quello che è il futuro di quel territorio, quindi non è una cosa banale, però così come non è banale lo studio di chi ha pensato di proporre un concorso di quel tipo, non deve essere indecoroso il modo in cui questo pensa di poterlo sostanziare attraverso il desiderio degli architetti di avere un lavoro, una possibilità professionale o semplicemente di provare a dimostrare di essere bravi professionisti. Sto finendo. Certamente uno dei problemi che abbiamo in Italia sui concorsi sono quelli delle incompatibilità, dei ricorsi, di tutti gli affanni che le procedure amministrative possono dare. E l'unico modo per bypassarli è avere dei bandi fatti bene, molto chiari, da persone che sono competenti sulla materia. Il suggerimento è di, personalmente, che mi permetto di dare, perlomeno per quelle che sono le mie esperienze, è di evitare tutta questa iperburocratizzazione dei criteri di giudizio. Alla fine, facciamola breve, deve vincere il progetto più bello, il progetto più adatto, punto. Cioè tutte le cose che vengono messe più o meno in tutti i concorsi, che fanno delle tabelle con 5 o 6 criteri parametrici, per cui sulla qualità architettonica si possono andare al massimo 30 punti, però 15 sulla qualità ecologica e impiantistica, che è una di quelle scemenze che sono uscite negli ultimi anni in maniera prepotentissima. E poi mi dai 15 punti per il preventivo, che è sempre falso, fanno sì che le giurie... Qui posso fare outing, tanto non dirò in quale giuria l'ho fatto, ma lo fanno tutti, cioè decidono qual è il progetto più bello e poi a ritroso vanno a dare i punti secondo i vari parametri, perché è una cosa folle. Però è una cosa che devi fare, perché se non fai e qualcuno ricorre, magari anche il 98esimo di 99 classificati, tu vieni in qualche modo messo in difficoltà dal fatto che non hai seguito le procedure che avevi dichiarato preventivamente. E qui si torna un po' a quell'idea burocratica del concorso che purtroppo noi abbiamo per nostra tara genetica e forse gli altoatesini non hanno, e che in qualche modo sfugge all'idea di qualità progettuale. E qui torna prepotentemente anche la questione della incompatibilità delle giurie, perché è un grossissimo tema che condiziona molte cose. E quindi, insomma, io dico, insomma, questa cultura del sospetto, che insomma ci sia sempre qualcuno che vuole fregarti, che vuole far vincere il cugino, insomma, voglio dire, le giurie sono fatte da 5 persone competenti, come normalmente capita, è difficile che si accordano in 5 su 5 per far vincere uno. Se c'è anche un commissario in malafede, come può capitare, gli altri se ne accorgono e quel progetto normalmente non vince. Io non credo ai concorsi truccati normalmente, credo semplicemente alla nostra incompetenza a partire dalla mia. Questo chiudo, sono 3 o 4 immagini, ho 3 o 4 cose adesso, spero di... Beh, è stato un po' lungo forse, no? Questo è uno sconosciuto architetto danese che vinse un concorso di progettazione a Sydney e come in tanti casi ci dimostra che dei simboli delle città nostre sono nati da concorsi. Questo non sapeva nessuno cosa facesse, Hudson, e ha vinto. I falsi positivi sono quelli di cui parlavo prima, ci sono la preventivazione delle opere, le prestazioni energetiche, i quadri economici, sono tutte balle, sono tutte cose fatte, chiunque fa i concorsi sa che sono cose fatte, a meno che non siano particolarissime rispetto alle richieste del bando, sono tutte bugie. Io arrivo da una giuria fatta adesso dove avevo montato una serie di quadri economici dove non si capisce nulla dell'IVA, per farvi un esempio, 10-22%, un casino senza senso. Le demolizioni di questo edificio vanno dai 400.000 euro ai 2 milioni di euro. Il nuovo progetto, con gli stessi crediti, però tutti arrivano a 16 milioni di euro. Allora, chiariamoci, l'ente banditore, quando fa i suoi approfondimenti, determina il costo, come lo fa nel progetto preliminare di qualsiasi opera, nello studio di fattibilità. Quel lavoro lì costa 5 milioni di euro, punto. Costa 1.500 euro al metro quadro costruirlo, 100 euro al metro quadro le parti esterne, tot al metro cubo le demolizioni, punto. Se uno fa delle cose diverse me lo dimostri, se no viceversa si usano queste cose, non cose che con i 16 milioni di euro di questo bando c'è chi fa così e chi fa così. Non è vero, qualcuno mente, però la giuria non ha gli strumenti per capire se menta quello lì o sbagli quell'altro. E tutto questo torna sempre al problema della qualità del bando e quindi al tema del ruolo di chi fa i bandi, del coordinatore, eccetera. Renzo Piano ha vinto con Roger Silvio Burghi in un concorso. Alcune questioni finali prima di concludere: per un buon bando, un buon concorso, chiarezza degli obiettivi degli enti banditori, bando di qualità, giuria qualificata, conferimento dell'incarico professionale, socializzazione degli esiti del concorso, chiedere un lavoro corretto e adeguato al tipo di opera ai partecipanti. Ci sono tutta una serie di cose, cito questa. Adesso con internet si può sapere cosa succede dall'altro capo del mondo e anche partecipare a un concorso. Questa da opportunità si trasforma spesso in un problema, perché c'è un numero troppo elevato di progettisti che partecipa a concorsi senza conoscere i luoghi. Allora, elementi molto terra terra come l'obbligatorietà di un sopralluogo o in certi casi anche la presenza di un local office possono in qualche modo contemperare la dimensione locale e globale, ma far sì che non mi arrivano 300 proposte fatte da persone che non hanno neanche mai visto quell'area, perché certo posso vederla su Street Viewer, però non è la stessa cosa. Cioè, se io vado a vedere un luogo lo comprendo, se faccio una vista a volo d'uccello fatto attraverso una webcam la cosa è un po' diversa. Questo concorso di Zadi dal Maxi, che vabbè, non è un esempio eccezionale, però insomma, volevo mettere qualcosa di recente italiano. Insomma. Allora, io ho due conclusioni. La prima è molto drastica, cioè nel senso che piuttosto che fare un concorso male è meglio non farlo. Perdiamo tutti tempo e denaro, è totalmente inutile, penso che faccia male alla salute degli architetti, alle casse dei comuni e alla società in senso complessivo. Ovviamente io penso che però la cosa migliore sia un concorso fatto bene, questo credo di condividerlo con le persone presenti, perché è uno strumento che alla fine, pur avendo mille difetti, è straordinario, perché ci consente di confrontarci su una serie di cose, fa venire a galla un sacco di idee, confronta esperienze, saperi, sensibilità diverse e ci permette di fare dei processi di trasformazione della città che probabilmente un solo progettista difficilmente avrebbe immaginato. E quindi in un qualche modo è lo strumento più democratico, intelligente che una città ha per pensare il proprio futuro e quello dei suoi cittadini. Un esempio banale è che in Italia ci sono 8.000 comuni, troppi. Però se un comune italiano in 5 anni di mandato amministrativo bandisse un concorso, avremmo 1.600 concorsi l'anno in Italia, circa 5 al giorno. Ora ne abbiamo circa un centinaio, 100, 200, di cui la gran parte fatti male. Allora, questo potrebbe cambiare. In realtà un comune fare un concorso in un mandato quinquennale non ci metterebbe nulla. Quindi in realtà si torna a una questione culturale. Vogliamo credere nella qualità del progetto? Bene, se lo facciamo, questo è uno strumento per sostanziarla. E quindi questo poi in qualche modo è un modo per parlare di conoscenza, di amore, di appartenenza ai luoghi. Forse dirlo in un posto così straordinario come questo, che è un luogo che ha la memoria della città e che gli amici dell'ordine stanno rivitalizzando in maniera straordinaria, mi sembra particolarmente significativo, soprattutto se lo paragoniamo a quello che ci dice Cantone. Parlare di Roma sembra sparare sulla Croce Rossa, però cioè, purtroppo la questione della trasparenza in Italia è una cosa molto, molto chiara. E però tutto questo dipende anche da noi, dipende da noi come progettisti, come persone, per cercare un, cercare un domani diverso che sia un po' migliore per noi, ma soprattutto per chi verrà dopo di noi. C'è questa cosa che io cito sempre di Gio Ponti, l'architetto che io adoro, che lui amava dire una serie di scemenze assolute, secondo me, dei nonsense da chance giardiniere, ma lui diceva che l'Italia l'hanno fatta per metà Iddio e metà gli architetti. Sappiamo che è una balla colossale, che pare che l'hanno fatta i geometri l'Italia, però insomma non è vero, però ci piacerebbe che fosse così. Però è anche vero che, insomma, in un qualche modo, se anche non è così, in qualche modo noi abbiamo il compito di lavorare tutti quanti assieme per cercare di creare un paese migliore per noi stessi e per chi verrà dopo di noi. E chiudo, e adesso davvero chiudo, con questa citazione di Gio Ponti, questa è una citazione che condivido molto, che amare l'architettura è amare il proprio paese. Grazie.